Oggi parliamo ancora un attimo su elementi di trasposone di proteine famose, che sono questi elementi di ACDS, ok? Sono due tipi di trasposone di tipo DNA e la loro funzione e meccanismo è stata per la prima volta scoperto da una geneticista molto importante, la Barbara McClintock, che praticamente negli anni 40, no? 1940, ha scoperto perché esistono specie di mais che hanno semi con colori diversi. Okay? A parte di questo, Barbara McClintock ha anche scoperto la funzione dei telomeri, no? Quindi che era una ricercatrice molto importante. E qua praticamente si è messa a studiare per anni, no? Senza avere nessuna soddisfazione dei colleghi più o meno su questa osservazione che il mais, certe specie di mais mostrano semi con colori diversi, e questa colorazione, che in realtà è una pigmentazione, no? Eterogenea, viene causato da trasposoni, okay? Trasposoni che saltano nel genoma e creano dopo queste variabilità. Okay? Guardiamo un attimo la struttura principale di queste trasposoni a DNA. Okay? Vi ricordate, abbiamo sempre alle estremità 5' e 3' un inverted repeat, sequenze terminali ripetute invertite, che rappresentano praticamente il confine del trasposone. Okay? Queste sequenze vengono anche riconosciute dalla trasposasi di queste trasposone, okay, che fa un taglio a monte e a valle di queste sequenze terminali e sposta dopo il trasposone a un'altra posizione del genoma, okay, in tipo random. Okay? Significa che gli elementi principali dei trasposoni di tipo DNA sono queste sequenze terminali ripetute e poi anche la trasposasi, che viene codificato dal stesso trasposone. Okay? Quando c'è adesso la trasposizione, noi possiamo avere due tipi. Un tipo è, no, che praticamente il trasposone si sposta dalla posizione 1 alla posizione 2. C'è qualcosa? Qua? Domande? No, ok, grazie. O in alternativa c'è un'abbinazione di questo meccanismo con un step dell'amplificazione, così possiamo amplificare il nostro trasposone. Adesso tutti questi esperimenti della Barbara McClintock, no, dovete immaginare, sono stati effettuati senza sequenziamento, no? Significa veramente a incroci, eccetera, dove praticamente sono stato dopo, attraverso la citochinetica genetica, sono stato praticamente trovato posizioni importanti nel genoma. Okay? Studiando meglio, no, con gli anni, questo meccanismo, sono stato trovato praticamente due tipi di trasposoni, okay, che sono responsabili per questa colorazione eterogenea. Okay? E queste trasposoni si chiamano AC transposons e DS transposons. Okay? Quello che è interessante, si somigliano molto uno all'altro. Qua vediamo qua in alto il trasposone tipo AC, okay, che porta qua le sequenze sull'estremità 5' e sull'estremità 3'. E interessantemente sul elemento DS troviamo le stesse sequenze. Okay? Cosa distingue queste due trasposone, no? Lo vediamo qua, e praticamente l'elemento DS non codifica una trasposase. Significa che il trasposone DS ha una delezione dove si trova l'upreading frame per la trasposase. Al contrario, l'elemento AC contiene ancora un wild type upreading frame per la trasposase. Ok? Significa, ci spiega anche, c'è un'altra nomenclatura, no? Perché esistono trasposoni autonome e trasposoni non autonome. Okay? E l'elemento AC è un trasposone autonomo, perché? Perché ha tutto quello che serve per la trasposizione. Ha le sequenze ripetute, no? Sulle estremità dell'elemento e anche codifica la trasposase. E l'elemento DS è non autonomo, okay? Perché manca la trasposase. Per lo stesso, questo elemento riesce a spostarsi nel genoma e amplificarsi anche, perché utilizza la trasposase del fratello grande, no? Dell'elemento AC. Perché questa trasposase qua ha una specificità per queste sequenze qua, ok? Significa assicura, no? La trasposizione di questo elemento, però nell'elemento DS troviamo le stesse sequenze. Significa quando viene prodotto da trasposase, la trasposase riesce anche a causare la mobilità degli elementi DS, ok? Perché le sequenze di riconoscimento da parte della trasposase sono le stesse, ok? Adesso come possiamo adesso immaginare il meccanismo di questa trasposizione che dopo porta anche un cambiamento del fenotipo dei semi, no? Ok, lo vediamo qua indicato. Normalmente queste specie di mais portano una pigmentazione tipo viola, che okay? Significa che c'è un gene, ok, si chiama il pigment gene C, ok, che è praticamente importante per la produzione di questo pigmento, okay? Il pigmento viene depositato, no, nel strato esterno dei semi, e significa, no, abbiamo semi tipo viola, ok? Cosa succede adesso quando c'è la trasposizione, ok? Significa che durante lo sviluppo di queste piante, a una certa fase di sviluppo, si mobilizzano questi trasposoni e accade che un trasposone si inserisce nel gene C. Significa che adesso abbiamo interrotto il pathway che porta alla produzione del pigmento viola, e vediamo adesso semi completamente bianche, ok? Però importante, queste deve praticamente accadere nella cellula di progenitori che alla fine produce tutti i semi, ok? Normalmente queste non accade, ok? Accade, produce pigment, ok? Però cosa succede durante il sviluppo? Durante il sviluppo praticamente può accadere, no, che dopo l'elemento DS, okay, viene mobilizzato grazie al grande fratello AC che porta il gene per la trasposase. Significa che questa cellula progenitore che normalmente produce tutti semi senza pigmentazione, ok, lascia il suo posto e viene ricostituito il gene di pigmento normale, ok? Significa che abbiamo praticamente una cellula progenitore, no? Che porta cellule figlie e via, e alla fine abbiamo il nostro semi, no? Il nostro mais maturo, ok? Questa situazione qua, ok? Abbiamo qua nella cellula progenitore, abbiamo il gene C, ok? Questo è il gene C, e abbiamo praticamente inserito un elemento trasponibile, per esempio l'elemento AC. Significa che tutte le cellule dopo, no, non producono il pigmento, sono tutte gialle. Significa tutto il mais appare con semi di colore giallo, perché non viene prodotto una proteina che è importante per la sintesi del pigmento. Adesso, durante il sviluppo, questi elementi si possono mobilizzare. Significa, facciamo un altro schemino, ok? Troppo grande. Ok. Dopo alla fine abbiamo il nostro super mais, no? Ok. Adesso, per esempio, si mobilizza questo trasposone. Sì, la cella originale è questa, sempre, no? Con l'elemento AC. Adesso c'è la mobilizzazione del trasposone, significa si crea un gene C wild type, ok? Perché il trasposone ha lasciato la sua posizione originale e viene ricostituito il gene C. Nell'altra cellula figlia non succede niente, ok? Rimane dentro AC. Significa che questa cellula qua diventa adesso pigmentato. Ok? E l'altro rimane giallo come prima. Ok? Significa anche queste cellule qua, che risultano da queste cellule, sono pigmentate, gialle. Significa alla fine ci risulta un mais che porta 50% delle semi pigmentate e 50% non pigmentate. Ok? Significa la trasposizione dell'elemento AC in questa cellula crea dopo alla fine un mosaico, no, di semi pigmentato e non pigmentato, ok? E questo praticamente porta dopo a questa pigmentazione diversa, no, del mais, ok? Tutto fatto alla trasposizione o l'attivazione dei trasposoni in queste cellule progenitori, ok? Questo è praticamente il primo esempio dove praticamente è stato mostrato che il genoma non è statico, perché è anche mobile. Significa che ci sono elementi che si possono spostare da una parte all'altra, ok? Questo crea dopo anche un fenotipo diverso, ok? E quello che vale adesso, per esempio, per il mais, come primo esempio, viene scoperto adesso anche sempre di più nelle malattie neurogenerative o anche nel cancro, dove praticamente durante la tumorigenesi, per esempio, è stato osservato un spostamento dei trasposoni, e queste trasposoni si possono inserire in ceni, per esempio, di tumore soppressore, che limitano normalmente la capacità proliferativa di una cellula. Anche per le malattie neurodegenerative si vede adesso che trasposoni si trovano in geni che sono normalmente associati alle malattie neurodegenerative. Anche lì praticamente si pensa adesso che questo spostamento di trasposoni in una specie di mosaico, proprio che abbiamo nel cervello miliardi di cellule, significa sì. C'è questo spostamento di trasposoni, possono praticamente anche colpire un gene che serve normalmente per il funzionamento normale di una cellula differenziata. E questo alla fine, a lungo termine, può anche risultare dopo la formazione di una malattia, come le malattie neurodegenerative. Questo era un piccolo discorso. Adesso abbiamo parlato dei trasposoni al DNA, significa importante, il modello di Clinton, no? Con ACDS transposons, sono trasposoni di tipo DNA. Quando guardiamo adesso più il nostro corpo, le vertebrate, sono più importanti trasposoni di tipo retro, retrotransposons, ok? Queste retrotrasposoni esistono in due versioni, ok? Uno è il tipo virus o retrovirus, ok? E interessantemente si pensa che queste trasposoni hanno portato all'evoluzione dei retroviri, ok? Perché hanno un meccanismo di funzionamento molto simile, ok? e l'altro tipo sono i retrotrasposoni di tipo poli A, e quelle sono in assoluto i più frequenti nel nostro genoma. Okay? Lo vediamo dalla struttura, sono abbastanza diverso. Quello che hanno in comune, che quando c'è la trasposizione c'è sempre un intermediate di tipo RNA che viene convertito in un cDNA attraverso l'utilizzo di una trascrittase inversa. Ok? Una trascrittase inversa in realtà una DNA polimerase RNA dipendente, ma che vuol dire che utilizza RNA come stampo. Una RNA polimerase normale, ma utilizza RNA, però anche una trascrittase inversa. Okay? Significa trascrittase inversa, sono in realtà DNA polimerasi, che è importante, perché producono DNA, però utilizzano RNA come stampo. Okay? Significa che queste hanno in comune i retrotrasposoni tipo virus o poli A, significa trasposizione attraverso un intermediate RNA e cDNA, codificano anche una reverse transcriptase, e però codificano anche un'altra proteina. I retrotrasposoni di tipo virus codificano anche una enzima che si chiama integrasi, che è importante per inserire il cDNA all'interno del sito bersaglio. Okay? Invece trasposoni tipo poli A codificano per RNA binding proteins, no? Un occluding frame, e anche per la trascrittasi inversa, è importante anche per un'endonuclease che praticamente controlla il taglio al sito bersaglio. Ok? Guardiamo adesso la struttura sul livello del DNA. Ok? Vediamo qua i retrotrasposoni di tipo virus o retrovirus contengono la parte centrale codificante, e a monte e a valle si trovano sequenze che si chiamano long terminal repeats. Ok? Queste long terminal repeats corrono nella stessa direzione indicato da questa freccia sottile. Ok? Significa abbiamo un direct long terminal repeat sulla parte 5' e sulla parte 3' dell'elemento. Però importante, alla estremità più esterna di questi elementi troviamo di nuovo inverted repeats. Ok? Questa è la struttura caratteristica, no? Che anche contiene una sequenza promotoriale che serve per indurre autonomamente, no? la trascrizione e successivamente chiaramente anche la traduzione delle componenti che troviamo qua, integrase e trascrittasi inversa. La struttura del trasposone a poli A sono più semplice, okay? Non troviamo sequenze alle estremità invertite che affiancano le parti centrali importanti del trasposone. Okay? Vediamo qua solo un UTR, no? Che contiene anche a monte un promotore. Vediamo due open reading frames, significa viene prodotto una specie di messenger RNA che contiene due open reading frames, e alla fine abbiamo il 3' UTR e molto caratteristica una serie di adenina. Okay? Significa in realtà questa struttura qua somiglia molto a una classica messenger RNA. Okay? E come vedremo anche i prodotti, no? Prodotto dall'open reading frame 1 o 2, significa la trascrittasi inversa, la endonucleasi e una RNA binding protein, gestiscono questo trascritto, okay, che viene prodotto dalla retrotrasposone tipo poli A, però per spaglio possono anche lavorare su messenger RNAs che vengono prodotte da geni del nostro genoma che producono le nostre proteine, ok? E queste porta dopo successivamente alla creazione di cosiddette pseudogeni, ok? Che sono praticamente copie dei geni, però sono non funzionanti, ok? Questo vediamo dopo, alla fine di questa lezione. Significa, vediamo qua, le cose principali che hanno in comune trascrittasi inversa, ok? E l'intermediate RNA in mezzo, però in generale la struttura complessiva è completamente diversa, ok? Adesso iniziamo con i retrotrasposoni, che sono simili ai retrovirus, ok? Vediamo di nuovo qua la struttura caratteristica, no? Abbiamo qua long terminal repeats a monte e a valle, è il nostro promotore, e adesso assumiamo che c'è attività del promotore. Significa viene reclutato la RNA polimerase della cellula, che si trova queste trasposone inserite nel genoma, e produce un RNA. Okay? Come abbiamo visto, l'RNA codifica una trascrittasi inversa, okay? E anche una integrasi, e come primo step abbiamo praticamente sintesi del RNA, la traduzione di queste componenti, e si crea dopo un molecolo, una cDNA. Significa la trascrittasi inversa, dopo vediamo in dettaglio come funziona, ha adesso la capacità di utilizzare queste RNA come stampo e produce una specie di ibride tra RNA e DNA. E dopo, successivamente, l'RNA viene digerito e il filamento di DNA generato viene utilizzato come stampo per produrre un secondo filamento di DNA. Significa, alla fine, mi risulta una cDNA che consiste da due filamenti di DNA. E questo sono uguale, contiene la sequenza uguale come come l'elemento originale, okay? Adesso successivamente si può osservare che c'è un processamento, no, di queste cDNA. Significa perdiamo piccole sequenze sulla estremità 3' di ognuno di ciascuno di questi filamenti di DNA, e poi adesso le integrasi dirige adesso queste cDNA processato al nuovo sito bersaglio, e adesso c'è questo famoso attacco nucleofilico, no? Che abbiamo visto anche già quando abbiamo parlato dei DNA transposons, okay? E viene inserito queste cDNA all'interno del nuovo sito bersaglio, okay? Abbiamo come sempre un taglio versato sul sito del bersaglio, che dopo porta successivamente sempre anche alla duplicazione del sito bersaglio, e durante questo step di inserzione vengono anche ricostituite queste segmenti di DNA che abbiamo perso, okay? Significa alla fine abbiamo una nuova copia del trasposone inserito in un nuovo sito bersaglio. Importante, il trasposone che ha prodotto inizialmente l'RNA è rimasto alla sua stessa posizione. Significa che questo è un meccanismo, no, molto utile praticamente per amplificare i numeri di trasposoni e inserire nuove trasposoni in nuovi siti nel genoma. Significa, possiamo vedere, se pensiamo che queste trasposoni sono egoisti, no? Sono selfish DNA, significa il DNA stesso vuole assicurare che esiste per sempre, ma se questo è l'obiettivo, no? Il trasposone ha successo, no? Significa si è amplificato, ok? Significa questa amplificazione, inserzione di nuovo in altri siti bersaglio può anche dopo avere una conseguenza sul fenotipo dell'ospite in questo tipo di cellula. Allora, questo meccanismo che vediamo qua attraverso la reverse trascrizione somiglia molto a quello che si può vedere durante l'amplificazione di un retrovirus. Ok? Significa una idea, un'ipotesi, no? Che non è stata completamente validata, è praticamente che prima c'erano i trasposoni, ok? Una certa specie di DNA egoista, un elemento di DNA che vuole amplificarsi, però rimane sempre nella stessa cellula, significa non riesce uscire dalla cellula e entrare in un'altra cellula, ok? Significa che questo meccanismo di amplificazione è stato utilizzato per creare durante le evoluzioni i retrotrasposoni, però come sapete questi retrotrasposoni hanno una marcia molto in più perché non sono limitato proprio alla cellula dove si trovano, possono anche infettare altre cellule in giro. Significa che è un meccanismo di amplificazione molto potenziato. Ok? Qua vediamo solo i gruppi principali di retrovirus, no? Solo per anche capire che praticamente un elemento trasponibile, no? Ha subito una evoluzione incredibile, creando veramente tantissimi altri retrovirus, e come uno di questi che conoscono tutti, no? Sono il HIV, ok? Però anche altre vie che utilizziamo nel laboratorio, per esempio il Human Memory Tumor Virus, viene anche utilizzato per certi aspetti nel laboratorio, no? Significa un grande gruppo di retrovire, no? Si pensa che è derivato dai retrotrasposoni, ok? Adesso paragoniamo la vita di paragoniamo il ciclo di queste due categorie di elementi di DNA o RNA. Qua vediamo praticamente come funziona un retrovirus, ok? Lo sapete, un retrovirus ha una membrana all'intorno, una certa specie di envelope, ok? Che porta anche a proteine che sono importanti per interagire con la cellula che viene infettata, no? Per legare a la membrana. Dopo praticamente viene inserito nella cellula il capside, che è praticamente un cubo robusto che entra nella cellula, e questo cubo contiene due informazioni importanti. Uno è un molecola di RNA, no? Che è praticamente il genoma del virus, solo in versione RNA. È importante, già pronto la trascrittasi inversa, ok? Significa perché c'è la trascrittasi inversa? Perché cellule dei vertebrati non esprimono una trascrittasi inversa che è efficiente. L'unica trascrittasi inversa è la telomerasi, no? Però questo lavora solo sui estremità di telomere e non porta nessun vantaggio per un virus. Significa che il virus si porta la sua trascrittasi inversa, che lui codifica proprio dal proprio genoma, entra nella cellula, e adesso come prima cosa vediamo una reverse trascrizione dell'RNA, si crea l'ibride di RNA e DNA, e dopo abbiamo la cDNA pronto, due filamenti di DNA che praticamente rappresenta adesso il genoma del virus all'interno della cellula. Successivamente accade la stessa cosa con i trasposoni: il DNA si inserisce nel genoma, ok? E dopo praticamente il virus inizia a produrre proteine, enzimi che servono per la sua amplificazione, ok? Significa cosa codifica questo virus, no? Codifica praticamente tutto quello che vediamo qua, ok? Quando c'è la trascrizione di queste RNA, viene prodotto un RNA che da una parte viene anche processato e porta alla produzione del capside, delle proteine del capside, le proteine dell'envelope e anche la reverse trascrittase. Ok? E quando il virus adesso decide di infettare altre cellule intorno, viene praticamente paccheggiato l'RNA del virus che viene trascritto all'interno del capside, si crea anche l'envelope e la cellula riesce a uscire dalla cellula ospite iniziale uccidendola e è adesso pronto per amplificare una cellula nuova di ospite, no? Significa queste steps che vediamo qua in mezzo, la reverse trascrizione, la inserzione del genoma, è proprio analogo a quello che viene fatto dai trasposoni, ok? Significa che il meccanismo è simile, però lo vediamo anche che la struttura dei retrotrasposoni di tipo virale e i retroviruses sono molto simili, ok? Vediamo qua di nuovo l'organizzazione che abbiamo visto prima, ok? Abbiamo long terminal repeat sul 5 primo, un long terminal repeat sul 3 primo, e queste long terminal repeats consistono principalmente tra tre elementi che si chiamano U3, R, U5, ok? Sempre nella stessa sequenza, U3, R, U5, U3, R, U5. Per questo motivo sono direct repeats, ok? Interessantemente, i long terminal repeats troviamo anche nel genoma del retrovirus, ok? Significa anche il retrovirus contiene sulla estremità 5' e sulla estremità 3' questa sequenza di long terminal repeats, anche con la sua struttura modulare di U3, R, U5. Okay? All'interno troviamo adesso però non solo la trascrittasi inversa, però troviamo sicuramente, troviamo naturalmente altre informazioni che codifica altre tipo specie di geni che si chiamano GACPOL-ENF, no? Ma queste geni puoi trovare in tutti i retrovirus, sempre GACPOL-ENF, e ogni proteina ha il suo ruolo, no? Il POL è chiaramente la trascrittasi inversa, ok? Significa sono state mantenute proprio i elementi principali del retrotrasposone, no? Il retrovirus contiene, no, la trascrittasi inversa uguale come il trasposone e contiene anche le sequenze sul 3' e 5' che sono importanti per l'amplificazione del virus, del DNA, no? Ok? E qua dentro trovi anche naturalmente il promotore, ok? Significa retrovirus dalla struttura principale sono molto simili ai retrotrasposoni e in realtà sono anche, cioè, sono anche praticamente related ai retrotrasposoni. Qua vediamo una famiglia di Drosophila trasposoni 1, 2, 3, 4, 5, 6 famiglie e vediamo che sono simili a queste retroviruses, ok? Significa inizialmente c'era un ancestore comune, una specie di trasposone naivo che dopo si è diversificato creando queste 6 famiglie di retrotrasposoni, però anche i retroviruses, ok? Adesso vediamo solo un attimo come adesso funziona in realtà la conversione del RNA del retrotrasposone in cDNA, ok? Abbiamo detto prima molto più semplificato che io ho un RNA, dopo faccio una cDNA e la storia è finita, ok? In realtà questa conversione dal RNA a cDNA è una reazione molto complicata che ha varie step chiavi, okay? Adesso passiamo assieme e dopo vediamo che anche questo meccanismo qua viene ancora utilizzato dai retroviri, okay? Significa, vediamo qua l'RNA che viene prodotto dai trasposoni. Ok? Significa abbiamo qua il promotore, ok? Localizzato non completamente a monte dell'LTR, questo è un po' sbagliato, perché la trascrizione dal promotore adesso porta alla produzione di un RNA che non contiene la sequenza UA, però inizia con la sequenza R e dopo U5. Ok? Significa quando viene prodotto l'RNA non c'è la trascrizione di U3 sulle estremità 5' dell'RNA. Ok? C'è la trascrizione, abbiamo l'elemento R, U, dopo a valle c'è un altro elemento che si chiama PBS, che si chiama Primer Binding Site. Dopo abbiamo praticamente la sequenza codificante per l'integrase e la RT. Dopo abbiamo una sequenza PPT. E alla fine dopo abbiamo il U3 e dopo il R. Però qua la terminazione della trascrizione dell'RNA accade prima o a monte della componente U5. Okay? E alla fine abbiamo un poly-A-tail, che significa il trascritto maturo consiste di due unità di R sul 5', sul 3', un elemento U5 e un elemento U3. Okay? Però lo stesso, quando io faccio adesso la conversione dell'RNA in sidine, il mio sidine deve contenere sul 5' tutti e tre elementi, però anche sul 3' tutti e tre elementi. Okay? Adesso vediamo i step successivi. Okay? Per fare una sidine synthesis, e qua vediamo il DNA prodotto sempre come linee grosse, in grossetto. Okay? Per iniziare la trascrizione inversa mi serve un primer, okay? Un innesco. Mi serve un innesco di tipo RNA, e quella che è interessante, i trasposoni utilizzano un tRNA che viene espresso dalla cellula. Significa c'è anche una specie di coevoluzione, no? Dove praticamente il primo step proprio della reversa trascrizione richiede in realtà un fattore dell'ospite. Ok, questo è praticamente un tRNA che adesso lega la cosiddetta primer binding site, e adesso praticamente questo viene riconosciuto come sostrato dalla trascrittasi inversa e corre verso il 5' dell'RNA. Ok, adesso cosa succede? Abbiamo finito qua la sintesi. Abbiamo un ibrido tra DNA e RNA, significa ideale per le RNAse, H1, lo conoscete, no? Dalla replicazione del DNA, anche questa c'è in abbondanza nella cellula, significa che questa RNAse H1 si mangia subito la parte RNA. Okay? Adesso si poteva pensare che adesso la storia è finita, okay? Sintesi è finita, però adesso abbiamo il vantaggio che il nuovo filamento di DNA sintetizzato contiene la sequenza della unità R, che troviamo anche a monte del poly-A. Significa adesso cosa si può osservare? Che adesso, una volta fatto questo frammento 5', questo frammento viene chiaramente rilasciato, perché viene digerito il stampo, no? Dall'RNase H1, e si fa un appaiamento con l'elemento R che si trova in vicinanza al poly-A dell'RNA trascritto dal trasposone. Okay? Significa anche questo rappresenta adesso un primer, un innesco, e adesso la trascrittasi inversa, no? Continua a sintetizzare un nuovo filamento di DNA sul stampo di RNA. Significa corre fino a questo punto, ok? E dopo che si può osservare, è adesso un nick, ok? Proprio a monte della sequenza U3, che dopo porta alla digestione prima di questo frammento qua, è un nuovo event di innesco è la sintesi di un'altra molecola di DNA che va adesso oltre il cDNA prima sintetizzato e corre un attimo in questa sequenza di RNA, ok? E poi questo permette adesso questa sequenza qua sintetizzato in più, ok? Permette adesso che questo frammento, una volta digerito questo RNA dall'RNase H1, che questo frammento si sposta da questa parte e fa un appaiamento con l'estremità del filamento di DNA che vediamo qua in sotto e sintetizza un altro filamento di DNA fino alla fine. Invece qua questa estremità qua anche funziona come innesco e vediamo qua la sintesi dell'altro filamento di DNA. Alla fine ho prodotto due filamenti di DNA. È importante questo trucco di spostamento da qua a qua, mi ha ricostituito la struttura principale del long terminal repeat sull'estremità 5', però anche sull'estremità 3'. Ok? E questo adesso è il prodotto che viene dopo utilizzato per inserire queste DNA proprio nel nuovo sito di nuovo sito bersaglio. Sì?
Si inserisce e sì. Poi per replicarsi usa il sistema della cellula, replica direttamente il DNA.
Qua viene la reverse transcription, reverse transcription. Questa è una buona domanda che non ho spiegato. Ok, sì. La trascrittase inversa, ok, è sempre quella del retro element e utilizza come stampo il DNA all'RNA. Significa qua vediamo l'attività, scusate, qua vediamo l'attività della trascrittasi inversa, qua sempre qua abbiamo un stampo di RNA. Quando abbiamo un stampo di DNA, e mi dispiace non l'ho detto, che è la situazione che vediamo qua, e vediamo qua, viene utilizzato la DNA polimerase della cellula. Ottima osservazione, ringrazio molto, ok? Significa però prima ci servono queste intermediates in mezzo che vengono prodotte dalla trascrittasi inversa, ok? Ho spiegato questo qua, però se uno si mette un po' e studia diventa molto 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 chiaro, no? Ok? C'è anche la leggenda qua che in realtà spiega tutti i steps, ok? Anche io mi devo sempre mettere davanti a vedere come funziona, no? Però quello che è molto carino adesso, quando guardiamo il retrovirus fa una cosa uguale, ok? È proprio quasi identico. Significa abbiamo qua gli stessi elementi RU5 PBS U3R. Anche qua vediamo che l'estremità sempre unità o l'elemento più all'estremità del 5', 3', manca. Qua manca l'U3, qua manca l'U5. Abbiamo il priming event utilizzando una tRNA della cellula, ok? Reverse trascrizione, digestione dell'RNA, spostamento del DNA neosintetizzato che permette dopo qua l'aggiunta dell'elemento U5 sull'estremità 3', e abbiamo queste varie steps dopo di reverse trascrizione, digestione dell'RNA e sintesi utilizzando la DNA polimerase proprio dalla cellula, ok? Io non chiederò in dettaglio questi meccanismi, però conviene veramente studiarlo bene perché spiega molto bene un meccanismo anche della reverse trascrizione che dopo nel laboratorio fate spessissimo. Okay? Nel laboratorio, per esempio, quando vogliono misurare a livello di espressione di un gene, vogliono misurare praticamente la quantità del messenger RNA di questo gene, ok? E utilizziamo una metodologia che si chiama RT-PCR, che si chiama reverse trascrizione PCR. Significa cosa si fa? Noi abbiamo qua il nostro messenger RNA del nostro gene che ci interessa, il gene X. Adesso posso praticamente, ho preparato il RNA, ok? Posso aggiungere oligo DTs, significa una serie di T's che appaiono dopo con il poly A tail, ok? E dopo posso aggiungere una reverse trascrittasi inversa purificato, no? Da qualsiasi parte, non so. Che significa queste trascrittasi inverse? Queste RNA, no? Produce un nuovo filamento di DNA, okay, che dopo questo viene digerito e viene rimpiazzato da DNA. Significa alla fine ho convertito il mio RNA in un molecolo di DNA, ok? Questo praticamente, questo step accade contemporaneamente su tutti i RNA messenger RNA che ho nella cellula. Significa preparo l'RNA della cellula, aggiungo queste oligo di T's, un oligo di una, che consiste da una serie di T's in abbondanza. Tutte queste di T's si legano adesso al poly A di tutti i messenger RNA presenti e parte dopo la reversione trascrizione inversa, RT reaction, reverse transcription. E praticamente tutte le RNA dove si sono legate queste oligo di T's vengono convertite in DNA. Significa io adesso non solo il gene X, ma io il gene X più, non lo so, 10.000 altri trascritti di diverso tipo trasformato in DNA. Ok? Però sapendo adesso la sequenza di queste gene, io posso adesso creare oligonucleotides che sono specifico per il mio gene X, ok? E se io adesso faccio una PCR conoscete, no? Polymerase Chain Reaction, significa sto amplificando tra queste due oligos, ok? Significa io sto amplificando questa sequenza qua in modo specifico per il gene, ok? Adesso i numeri di prodotti di PCR generato mi dice qualcosa anche sull'abbondanza del trascritto, ok? Adesso facciamo un esempio. Io ho per esempio una cellula A, ok? Che non tratto, ok? Metto acqua sulla cellula, non succede niente, ok? Io ho la cellula A in un'altra piastra e metto estrogen, per esempio, che significa un trattamento ormonale che causa un cambiamento dell'espressione genica. Adesso assumo che il gene X viene indotto quando io faccio un trattamento con estrogen. Significa che quando c'è estrogen, questo gene X è espresso a livelli molto alti, quando non tratto, i livelli sono molto bassi. Adesso faccio praticamente questo gioco con cellule non trattate e cellule trattate, e quando io faccio l'RT-PCR, la mia PCR, questi sono numeri di copie del gene X, ok? È basso, invece quando io faccio la PCA su CDN generato da cellule con estrogen, i livelli di espressione sono molto più alti. Perché? Perché quando io intoto le cellule con estrogen, non ho solo un RNA, però ho tantissime RNA di questi geni X. Significa che da questa quantità alta di messenger RNA di geni X viene prodotto tantissimo CDN. Significa che ho più template presente per l'amplificazione. Okay? Quando non tratto le cellule, ho solo pochissimi trascritti del gene X, significa ho pochissimo template dopo per la PCR. E questo si riesce dopo a quantificare, no? Quindi questo è un modo standard dove viene utilizzata in realtà la trascrittase inversa nel laboratorio. Significa questo motivo anche carino, no? Capire un po' il meccanismo. Buono, adesso possiamo fare una pausa e dopo sì, dopo c'è la inserzione. Adesso facciamo una pausa e parliamo dopo dell'altro tipo di trasposoni, no? Di tipo retro, che sono i retrotrasposoni di tipo poli-A. Queste sono anche molto interessanti perché da una parte sono molto simili a messenger RNAs normali, no? Dalla struttura della che risulta, e sono quelle che hanno veramente un ruolo anche nella evoluzione del genoma, no? Perché sono quelli che possono produrre i pseudogeni. Sì, un attimo, l'altro gruppo, che sono adesso i retrotrasposoni di tipo poli-A, ok? Significa anche queste trasposoni, che okay, sono inserite tante volte nel genoma, cioè esistono varie famiglie, e vengono amplificato attraverso un RNA intermediate. Okay? A questo momento, a questo punto voglio anche sottolineare che praticamente queste step, praticamente la amplificazione dell'elemento traspondibile, sia quella del singolo virus e anche questo, è praticamente strettamente collegato alla trascrizione. Significa il vantaggio che hanno queste trasposoni è che non producono solo un unico trascritto, però producono una serie, tantissime copie, copie dello stesso trascritto, no? Significa 100-500 trascritti che vengono utilizzati per produrre le proteine che servono, la trascrittasi inversa, la integrase qua per esempio. Però una volta prodotto queste proteine si mettono al lavoro e inducono la produzione del CDN, eh? Significa che questo è dopo praticamente la vera duplicazione del trasposone, no? E dopo praticamente avendo 1000 trascritte, no, magari riesco a fare 20 CDNs funzionanti che dopo si inseriscono nel genoma. Significa che da un trasposone sono nati 20 altri. E questo è praticamente il vantaggio che i retrotrasposoni hanno in confronto di trasposoni di tipo DNA. Perché i trasposoni di tipo DNA, quando si amplificano, ma riescono solo a duplicarsi, no? Perché hanno bisogno per la duplicazione del macchinario della cellula della replicazione al DNA. Okay? Trasposone del tipo DNA ho prima uno e diventano due. Qua posso avere uno e attraverso queste RT-PCR, la trascrizione inversa, riesco a creare molte più coppie. No? Okay? Anche per questo motivo i trasposoni che utilizzano la trascrizione inversa per l'amplificazione sono molto più abbondanti nel genoma. Ok? Dopo vediamo anche la statistica. Allora, vediamo adesso questo trasposono, la struttura del retrotrasposone di tipo poli-A. Ok? Vediamo qua questo elemento caratteristico, no? E non vediamo, importante, ripetizione invertita terminale che affianca la parte centrale del trasposone. L'unica cosa che vediamo qua è un direct repeat, però questo è creato grazie alla duplicazione del sito bersaglio. Significa che queste in realtà sono sequenze dell'ospite. Okay? cosa hanno questi trasposoni? Hanno un FireFreeBTA dove si trova anche un promotore, hanno due reading frames, hanno un 3' UTR e dopo un poly-A, okay? Molto simile alla struttura di un messenger RNA. Allora, quando c'è la trascrizione di queste trasposone, okay, si produce l'RNA, un messenger RNA, che viene tradotto, okay, e open reading frame 1 codifica una proteina che lega l'RNA, no? L'RNA stesso della trasposona, e l'open reading frame 2 codifica un'attività di trascrittasi inversa e anche una endonucleasi, ok? Significa, vedo indicato qua un trascritto, per realtà ci sono tantissimi, ok? Una volta che ho presente le mie proteine, enzimi che vengono codificati dal trasposoma, si mette nel lavoro e viene prodotto viene praticamente targetato la estremità 3' dall'RNA, no? Ma le proteine che vengono prodotte legano il 3' end, ok? Così. E adesso parte il step della reverse trascrizione. Al contrario dei trasposoni, no? Di tipo virus, dove viene utilizzato un tRNA come primer, viene utilizzato il DNA dell'ospite come innesco. Okay, come funziona? Ho legato adesso le proteine codificate dall'open reading frame 1 e 2 in vicinanza dall'estremità 3' dell'RNA. Adesso viene cercato un sito bersaglio e interessantemente possiamo vedere che queste trasposoni si trovano sempre a monte di sequenze di poli-A. E perché? Vediamo qua, perché quando viene trovata una sequenza di questo tipo, viene inserito un nick in un filamento di DNA che contiene una serie di T's. Che cosa è un nick? Un nick è un taglio di un unico filamento del DNA, l'altro filamento rimane normale, ok? Adesso vedete qua, quando io produco l'RNA, il trasposone, ho sulle estremità un poli-A, una serie di adenine. Queste serie di adenine fanno adesso un appaiamento con una serie di timine che si trovano qua nella DNA dell'ospite, ok? Che si trovano praticamente a fianco dove è stato inserito il taglio. E queste adesso è l'innesco per la trascrittasi inversa. Significa che la trascrittasi inversa riconosce l'innesco, una serie di T's, e viene portato adesso, parte adesso la produzione della cDNA, della cDNA. Okay? Qua vediamo il primo filamento, dopo però accade la degradazione dalla parte di RNA, grazie alla e dopo vediamo la sintesi del secondo filamento di DNA, ok? Questa situazione qua, una volta fatto la cDNA, significa due filamenti di DNA, la cellula vede queste strutture come danno al DNA, ok? È una struttura anormale, ok? E la cellula non può distinguere se il DNA deriva dal trasposone o non dal trasposone. Il sistema di riparo al danno al DNA vuole sistemare questa struttura anormale del DNA perché è pericoloso, ok? Significa c'è adesso DNA damage repair e questo porta dopo alla inserzione perfetta del cDNA all'interno del sito bersaglio, ok? E questo è praticamente come si amplificano o come praticamente viene amplificato e anche inserito un nuovo trasposone del tipo poli-A. Significa sempre trascrizione, produzione dei fattori che vengono codificati dal trasposone, dopo c'è un contatto, no? Che viene un contatto dal poli-A con un sito del genoma dove c'è anche una serie di T's in un filamento, NIC, i oligo-T's del DNA dell'ospite fanno l'apparamento, dopo c'è la sintesi del cDNA, DNA Damage Repair, e io perfettamente inserito da una copia nuova del mio elemento trasponibile. Ok? Questo meccanismo è super efficiente, okay? E nel nostro genoma la maggioranza dei trasposoni che abbiamo è praticamente di questo tipo. Okay? Qua vediamo una statistica del genoma, okay? Dove vediamo il percentage, no? Che vari elementi hanno all'interno del nostro genoma. Vediamo qua, come sapete, no? Protein coding gene sono molto poche, no? Qua in rosso 2% del genoma codificano personi, però vediamo qua a sinistra 34% del nostro genoma sono elementi line e sine, e queste due famiglie di elementi sono retrotrasposoni a poli A, okay? Che utilizzano questo meccanismo di amplificazione. Qua vediamo retroviral elements, retroviral like elements, significa che sono i trasposoni a tipo a virus, no? Abbiamo più o meno quanto sono 10%, e dopo abbiamo DNA only transposons, che sono solo 3% del genoma, ma solo, è anche tanto, no? Però aspetto di trasposone di tipo poli A, no? Sono pochissime, no? Significa anche che si vede qua che il meccanismo di amplificazione di trasposone di tipo DNA è molto meno veloce e efficiente rispetto al meccanismo che utilizzano i trasposoni di tipo virus o di tipo poli A. Lì c'è sempre il step dell'amplificazione via l'RNA, no? Che viene prodotto. Ok? Allora, adesso guardiamo un attimo solo queste due famiglie importanti, no? Queste linee 1 e side elements, che sono veramente quella più abbondante del nostro genoma, no? Allora, cosa vuol dire line? Line vuol dire long interspersed nuclear element, ok? Queste sono trasposoni di tipo poli A autonomi, ok? Significa codificano tutto quello che serve. Qua vediamo un line che misura all'interno di 6.000 nucleotidi. Vediamo la struttura classica 5 prime UTR, 3 prime UTR, open reading frame 1, open reading frame 2. Qua abbiamo l'RNA binding protein, endonuclease e la reverse transcriptase, che anche ha un'attività di RNA CH. Questo non ho detto, in realtà qua il DNA, l'RNA qua viene digerito proprio dalla reverse transcriptase. Vedete la transcriptase inversa? Significa che la transcriptase inversa ha un'attività di DNA polimerase RNA dipendente, però ha anche un'attività di RNA-CH, che significa che riesce a digerire RNA che è legato a DNA. Okay? Invece dopo abbiamo l'altra famiglia, che sono elementi sine, che sono molto più corti e sono non autonomo. Okay? Significa queste sine praticamente utilizzano gli enzimi delle line elements per essere amplificato, ok? Adesso vediamo qua una struttura un po' più caratterizzata qua, no? Queste sono i line, sono i sine, adesso non andiamo in dettaglio. Qua vediamo solo i numeri, ok? Degli elementi line, ok? E nel genoma umano troviamo 500.000 copie, okay? Che dopo fa più o meno 17% del genoma, okay? Quasi tutti, solo 7.000 sono full length, okay? full length vuol dire che contengono tutte le sequenze dall'inizio fino alla fine. E la grande parte di queste frammente è truncated. Perché può essere truncated? Perché questo meccanismo non funziona al 100%. Significa che può essere che la, la trascrizione inversa non arriva verso, fino alla estremità 5' dell'RNA, però può accadere che termina anticipatamente. Significa che si inserisce un frammento più corto, è un frammento che non è full length, ok? Significa, può anche essere che perdiamo qua, no, la trascrittasi inversa, okay? Significa solo 7000 approssimativamente sono full length, e sono quelle in realtà che possono essere ancora mobile. Tutte le altre, le 493.000, sono in realtà junk, no? Sono lì e non riescono a spostarsi più da sole, ok? Però abbiamo ancora queste 7000 trasposone che in realtà aspettano sempre di trovare una possibilità di amplificarsi. Non lo possono normalmente perché la cellula vuole evitare che queste trasposone spreadano troppo, no? Perché significa se queste iniziano adesso tutte a mobilizzarsi, che allora è molto probabile che troviamo che si crea una mutazione in un gene importante e questa cellula muore. Significa che durante l'evoluzione le cellule hanno sviluppato meccanismi per sopprimere l'attività di queste trasposone, lo vediamo la prossima volta, no? Viene praticamente compattata, per esempio, la struttura della cromatina per non permettere l'accesso della RNA polimerase sui promotori dell'elemento trasponibile. Okay? Quando viene interrotto questa struttura compatta della cromatina, no? Facendo un esperimento nel laboratorio, possiamo vedere che il numero di trascritti è elevato di queste line elements. Poi abbiamo ancora queste line elements che sono più corti, ok? E non importa tutti i dettagli qua, solo importante sapere che ci sono questi tre sottotipi. I line elements, abbiamo i ALU elements, ok, che sono in human, misura 280 base pairs. Invece in mouse abbiamo line B1, sign B1 e sign B2 elements, ok? Anche queste sono, buono, avevo detto che serve praticamente per amplificare, serve un line element attivo, ok? Però il numero di coppie è molto alto, ok? Vediamo qua, in humans abbiamo tipo 1,1 milioni coppie di elemento ALU, ok? Significa che sono veramente, per qualsiasi motivo, questi elementi si potevano amplificare rapidamente e efficientemente durante l'evoluzione. Dovete immaginare un bilione di coppie di un elemento trasponibile, no? Non è male, no? Abbiamo solo 20.000 geni diversi per avere un milione di elementi trasponibili solo dal tipo ALU, in più dopo i line elements, no? Ok, bon, abbiamo qua solo un po' di informazione in più, che okay, line elements, no? Sono tre famiglie principali, line 1, 2 and 3, ok? E poi c'è anche un modo di nuovo di visualizzare veramente, ok, che veramente i line elements sono veramente molto frequenti nel genoma, ok? E qua per fare questo possiamo utilizzare adesso di nuovo un esperimento di DNA FISH. Significa io utilizzo il DNA di un side element per creare una sonda marcata. Significa questa sonda contiene un fluorofore, ok? Significa molecole di DNA. Un po' di qua. Un molecolo di DNA che porta un fluorofore, Ok, questa è la sequenza dell'elemento sine. Ok? E poi cosa posso fare? Io posso preparare il cromosoma in metafase delle cellule, lo metto su un vetrino e dopo posso praticamente ibridizzare questa sonda fluorescente sui cromosomi. Significa le sequenze delle sonde si appaiono con le sequenze dei sine elements nella genomica, e dove si appaiono vedo sul cromosoma una fluorescenza, no? Grazie al fluoroforo che ho qua legato. Ok? Chiaro questa metodologia? No. Sì? Sì. E risulta questo dato qua. Qua praticamente vediamo adesso una fotografia di questi cromosomi dopo la ibridizzazione della sonda, però chiaramente i cromosomi sono stati ordinati, no? È stata presa la foto e dopo singolarmente con Photoshop i cromosomi sono stati spostati. Adesso vediamo qua benissimo al cromosoma 1 a 22 più il X cromosome, ok? E la sonda per il sine element, ok? Che adesso è ALU, adesso in humans, è stata marcata con un fluoroforo verde, ok? E il DNA stesso è stato colorato con un colore rosso, ok? Significa qua, vediamo il DNA in rosso, e in verde vediamo dove la sonda che riconosce i sine elements si è appaiato. E vediamo tantissime sequenze in verde, sono praticamente posizioni dove troviamo queste sine elements di tipo ALU in humans, ok? Vediamo qua parte del genoma dove ci sono solo puntualmente inserito, però possiamo anche vedere stretches molto lunghe sui cromosomi che sono proprio inarricchite per questi elementi ALU, ok? Significa, sì, guardate qua, viene proprio molto evidente che abbiamo tantissime di queste ripetizioni nel genoma, ok? Ok? Dovete anche sempre considerare che questi elementi sono trasponibili, significa, no? Si possono spostare, ok? E praticamente causare fenotipi. Perché sono queste retrotrasposizioni a poli-A così carine? Perché hanno anche una particolarità, perché possono anche, invece di prendere il line RNA, possono prendere anche altri messenger RNAs. Ok? Andiamo a vedere. Ok, qua vediamo di nuovo il pathway dei line elements. Ok? Significa che il line element produce l'RNA, c'è adesso, dopo, il priming event con la serie di T's, reverse transcription, ok? E praticamente l'inserimento del nuovo frammento nel DNA, ok? Però i messenger RNA sono anche molto simili rispetto ai trascritti che derivano dai line elements. Significa quando ci sono presenti le proteine codificate dei line elements, queste proteine possono anche prendersi un messenger RNA di un gene normale, ok? E fa la stessa cosa. Adesso questo RNA non è più adesso un RNA che deriva da un line element, però deriva per esempio dal gene OCT4, dal gene PIVT3, dal gene RAD51, eccetera, ok? Significa in questa maniera, ok, vengono dopo inserite viene inserita cDNA derivata da un gene endogeno a un nuovo sito random nel genoma, ok? E questo porta alla produzione dei cosiddetti pseudogeni, ok? Cosa sono pseudogeni? Pseudogene è una sequenza di nucleotidi simile a un gene, ok? Però priva di alcuna espressione proteica all'interno della cellula, ok? Significa pseudogenes are non functional copies of an ancestral gene. Significa che il gene ancestrale, protein coding, produce RNA. Queste RNA viene preso dalle proteine delle line elements e viene fatto una cDNA e c'è l'inserimento nel nuovo sito bersaglio. Ok? Quello che è importante, no? La reverse trascrizione non è quasi mai a 100%. Significa che la cDNA synthesis non è a 100%. Significa che riesco solo a fare, in maggior numero di casi, un pezzettino di cDNA dal messenger RNA originale. Significa il nuovo cDNA che si inserisce è non funzionale, perché mi manca il stop codon, okay, mi manca la struttura, sì, mi manca il promotore inizialmente, no? Significa in realtà queste sono copie non funzionali. Allora adesso non possiamo immaginare che queste pseudo gene generation accade adesso, oggi, ieri, domani, ok? Sono processi non super efficienti. Significa può anche essere che un pseudogene si è creato 300.000 anni fa, 5 milioni anni fa, ok? Significa che questi pseudogeni esistono già da tanto tempo e trascorrono anche un'evoluzione. Significa, vi ricordate, il pseudogene è non funzionale già dall'inizio. Significa non c'è una selezione sul breeding frame di questo trascritto, ma significa che con il tempo questi pseudogeni accumulano mutazioni e queste rende veramente non funzionale per la traduzione di questo pseudogene. Ok? Significa pseudogeni sono mutant copies of ancestral genes, ok? Contengono mutazioni, con il tempo si sono inserite varie mutazioni, non c'è selezione forte contro queste mutazioni, per questo motivo restano lì. Abbiamo truncations, abbiamo deletions, frame shift. Significa non c'è forte selezione. Per lo stesso possiamo contare 100.000 di questi pseudogeni, ok? Noi per esempio abbiamo lavorato su uno, questo è un pseudogene del gene OCT4 in mouse, ok? E in realtà abbiamo il mouse OCT4 gene che produce una RNA che vediamo qua, ok? Sul 5, 5 prime UTR, 3 prime UTR, e qua all'interno vediamo domini diversi di queste gene. E qua vediamo che il mouse genome contiene 1, 2, 3, 4, 5 pseudogeni. Okay? Questi pseudogeni sono stati generati attraverso questo meccanismo. Significa anni fa, adesso non so, non avevo calcolato, diciamo milioni di anni fa, no? Per dire qualcosa, è stato trascritto il gene OCT4, si produce il messenger RNA. Questo messenger RNA viene adesso preso dai proteine dei trasposoni a poli A. Ok? Vediamo il modello qua. C'è una reverse trascrizione, però la vera reverse trascrizione non arriva fino al 5' del trascritto OCT4. Termina prima, e questo mi crea, per esempio, un pseudogene molto corto di OCT4P4. Che significa lì la trascrizione inversa, no? È terminato dopo 380 nucleotidi. Significa che questo mi ha creato un pseudogene molto corto. Invece un altro pseudogene, per esempio questo, è l'OCT4P1, ok? Lì il step della reverse transcription è stata più efficiente, significa che la reverse trascrittasi inversa ha sintetizzato 1200 nucleotidi, però dopo si è fermata e mi manca in realtà il 5'. Ok? E l'OCT4P3, no? La trascrittasi inversa ha sintetizzato 700 nucleotidi. In questa maniera possiamo praticamente ottenere pseudogene di struttura lunghezza diversa. Per quello che è importante, è anche logico che questi pseudogeni consistono solo da sequenze esoniche derivanti dal gene ancestrale, ok? Perché si parte dalla mRNA processato, gli introni sono già eliminati. Qua vediamo una cosa molto carina sul pseudogene di OCT4, che si chiama OCT4P4. Vediamo qua un step di trascrizione inversa molto efficiente, però all'interno vediamo qua anche l'inserzione di un altro elemento trasponibile. Quindi qua possiamo assumere che durante l'evoluzione si è creato queste pseudogene qua, e un step successivo un altro trasposone si è inserito proprio a caso in queste pseudogene. A caso o non a caso, non lo sappiamo, no? Significa, mostra anche bene praticamente il tipo di dinamiche che possiamo praticamente osservare durante l'evoluzione. Cioè veramente diventa chiaro che praticamente il genoma è anche dinamico, no? Ok? Una ultima cosa che voglio solo dire, ok? Perché parliamo adesso di queste pseudogeni, ok? Queste pseudogeni sono state generate milioni di anni fa, ok? Significa hanno trascorso finora un processo di evoluzione, ok? E adesso possono però anche osservare che certe pseudogeni, come queste qua, vengono anche trascritte. Okay? Significa durante l'evoluzione, no, si è creato anche un contesto che permette la trascrizione dei pseudogeni. Non ci possiamo immaginare che queste pseudogene qua a caso si è inserito in una sequenza di DNA dove si trova una sequenza che somiglia un po' a un promotore, ok? Significa che questa è già la base che questo trascritto può essere espresso in maniera controllata, ok? Quello che si può osservare paragonando tanti pseudogeni, li abbiamo 10.000, che possiamo anche vedere che certi pseudogeni hanno proprio un promotore che somiglia molto a un promotore di un gene standard, di un protein coding gene, la struttura della cromatina, anche la sequenza promotoriale. Significa durante l'evoluzione era anche possibile che di selezionare praticamente per la generazione di pseudogeni che portano veramente a monte un promotore che funziona come un promotore normale, ok? Significa queste pseudogeni che non sono funzionali adesso perché portano mutazioni, non possono essere tradotte, per lo stesso possono essere trascritte, ok? Significa che si produce praticamente una RNA non codificante, ok? E queste RNA non codificante che si generano e vengono anche controllate nella loro espressione possono dopo assumere funzioni nuove, ok? Questo è adesso un concetto molto attuale della biologia molecolare, no? Che praticamente durante l'evoluzione si creano nuovi geni che quasi sempre sono non coding RNA genes, e la RNA di questi geni può avere una funzione nuova all'interno della cellula. Significa può dare anche un vantaggio durante l'evoluzione, un selective advantage, ok? E noi quello che abbiamo osservato è praticamente queste pseudogene, ok, producono un RNA non codificante, e queste RNA non codificanti quando viene espresso possiamo osservare che queste RNA va sul promotore del gene ancestrale di OCT4 e causa la sua repressione, ok? È molto particolare, no? Che praticamente questo pseudogene OCT4P4 è stata generata durante l'evoluzione e l'espressione è molto controllata e anche arriva a livelli molto alti, e quando viene prodotto l'RNA del gene ancestrale riduce l'espressione dal suo gene ancestrale, ok? Significa, questo è un esempio praticamente dove l'evoluzione di pseudogene può portare anche a funzioni nuove, no? Okay. è un po' complesso, no?
Sì.
Buono. Ok, adesso ci fermiamo. Adesso praticamente lei vi voleva trasmettere, no? L'idea che ci sono elementi trasponibili, no? Che dinamica nel genoma, sequenze si possono duplicare, spostare, ok? Però adesso la prossima volta vediamo come vengono regolate queste elementi trasponibili. Perché in questo gioco non si può esagerare. Significa che la cellula si è inventata meccanismi per controllare la espressione di queste elementi trasponibili. Okay, la prossima volta vediamo certe pathways che assicurano che i trasposoni non fanno troppe cose.